Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa trasmissione che si prefigge lo scopo di affrontare temi di attualità alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Chi vi parla è un sacerdote, Don Samuele Ceccotti, parroco a Trieste e vicepresidente dell'Osservatorio internazionale Cardinale Vantoin sulla dottrina sociale della Chiesa. Permettetemi giusto due parole sull'osservatorio e poi veniamo al tema di questa conversazione. L'Osservatorio internazionale Cardinale Vantoin fu fondato dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi allo scopo di onorare la memoria del Cardinale Vantoin, già presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, vescovo vietnamita lungamente imprigionato dal regime comunista del suo paese. Ebbene, l'osservatorio ha come sua missione quella di studiare e promuovere, diffondere la dottrina sociale della Chiesa, e cioè un centro di ricerca internazionale che approfondisce lo studio di questa disciplina teologica e cerca di farla conoscere attraverso la pubblicazione di un bollettino trimestrale, un rapporto annuale, articoli, saggi attraverso la realizzazione di convegni, conferenze, la pubblicazione di libri e altre attività culturali. Tra appunto le attività dell'osservatorio c'è la pubblicazione annuale di un rapporto sulla dottrina sociale del mondo. Ogni anno, cioè, l'osservatorio studia un tema monografico attinente alla sfera politica, sociale, economica. Lo affronta attraverso la lente della dottrina sociale della Chiesa e poi attraverso la pubblicazione di un numero variabile di saggi e di relazioni dà vita a questo rapporto. Quest'anno siamo giunti al 14° rapporto, quindi per 14 anni di fila l'osservatorio ha mantenuto questo impegno. Ebbene, quest'anno il 14° rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo è dedicato al tema della proprietà privata e libertà contro lo sharing globalista. Come potete vedere, qui c'è la copertina del 14° rapporto, che è anche il titolo di questa nostra conversazione. Perché l'osservatorio ha voluto affrontare il tema della proprietà privata? Beh, sicuramente perché la proprietà privata è uno dei grandi temi, della dottrina sociale della Chiesa. Già Leone XIII si era peritato di affrontarlo e poi in seguito lo fece anche Pio XI, Pio XII, insomma, molti, molti papi, Giovanni Paolo II, insomma, molti papi hanno affrontato nella contemporaneità il tema della proprietà privata. La Chiesa ovviamente lo aveva fatto anche nei secoli precedenti. Noi sappiamo che la Chiesa più volte si è espressa sul tema della proprietà. Ma l'attualità del tema deriva dalla sua messa in discussione. Così come Leone XIII si era dovuto confrontare con l'ideologia socialcomunista, che appunto metteva in discussione la proprietà privata, sappiamo tutti la massima del socialista utopista Proudhon che definiva la proprietà privata un furto. Ebbene, Leone XIII, dovendosi confrontare in quegli anni con l'irrompere sulla scena europea del socialcomunismo, ebbene, aveva dovuto precisare quella che fosse la dottrina classica della Chiesa sulla proprietà privata. E volendola dire in poche parole, Leone XIII ribadisce che la proprietà privata appartiene al diritto naturale, cioè è di diritto naturale. E quindi non può essere abolita e non dipende dall'arbitrio degli stati, quindi non, la proprietà privata non dipende dall'arbitrio delle leggi positive fatte dai parlamenti o comunque dall'autorità politica, ma è appunto di diritto naturale. Anche oggi ci troviamo in una situazione in cui la proprietà privata è fortemente compromessa e messa in discussione. Apparentemente il tempo del socialcomunismo sembra finito, nel senso che oggi non abbiamo più l'Unione Sovietica, non abbiamo più i grandi partiti comunisti in Occidente, pensiamo solamente all'Italia che aveva nel Partito Comunista Italiano il più grande partito comunista in Occidente. Ebbene, questa situazione è cambiata, non c'è più, ma forse ce n'è una peggiore. Perché? Perché oggi la proprietà privata viene attaccata in maniera subdola e dalle stesse forze che apparentemente se ne dicono interpreti. Quindi oggi sono le forze liberali che attaccano la proprietà privata. Questo perché? Perché il processo rivoluzionario insito nella modernità ideologica ha portato a una costruzione di un vivere sociale, di un vivere economico e anche di una mentalità diffusa che sempre più si scontra con quella che è la natura propria della proprietà. Sempre più l'evoluzione della modernità nella postmodernità trova nella proprietà privata un ostacolo. Ecco perché oggi le forze trainanti questo processo rivoluzionario, quindi le forze che potremmo definire liberal o liberal radicali, che dir si voglia, sono le stesse forze che poi spingono per delle politiche o delle, insomma, azioni tese in qualche modo a svuotare, a sopprimere la proprietà privata. Dicevo però che questo processo è subdolo perché non avviene nelle forme della vecchia contestazione socialcomunista che si prefiggeva in maniera aperta di abolire la proprietà privata attraverso degli espropri, attraverso delle violenze, attraverso appunto la requisizione dei beni. Ma piuttosto si svolge con delle forme suadenti, melliflue, come dire, dolci, di convincimento, di persuasione, di pubblicità, di propaganda e anche però poi di azione giuridica, tese in qualche modo prima a svuotare la proprietà del suo significato, quindi in qualche modo a sterilizzare il principio di proprietà e poi pian pianino a eliminarlo. Ecco perché l'osservatorio si è occupato di questo tema. Allora, permettetemi prima di presentarvi la dottrina classica, così emergerà con più chiarezza la radicale distanza con le agende in programma, appunto, diciamo, nel pensiero dominante nell'ambito liberal-radicale occidentale. La dottrina sociale classica, cioè la visione cattolica tradizionale della proprietà privata, come dicevamo, riconosce la proprietà privata come di diritto naturale. Cosa vuol dire di diritto naturale? Vuol dire che corrisponde a quell'ordine naturale di giustizia inscritto nella natura stessa dell'uomo, nella natura stessa delle cose, e che quindi l'essere umano può solamente riconoscere con la propria ragione, ma non può porre nel nulla, cioè l'essere umano non può cancellare il diritto naturale. Le leggi degli stati non possono darsi in contrasto con il diritto naturale. Quindi la proprietà privata, appartenendo a questo ordine naturale di giustizia, deve essere riconosciuta da tutti e ovunque, in qualunque epoca. Proprietà privata, perché allora, chiediamoci, è considerata di diritto naturale? Apparentemente, la dottrina sociale presenta in una lettura superficiale, la dottrina sociale della Chiesa potrebbe presentare una contraddizione. Perché? Perché la dottrina sociale della Chiesa, relativamente al rapporto dell'uomo con i beni materiali, contempla il principio della destinazione universale dei beni e il diritto naturale alla proprietà, di proprietà privata. Dicevo, ad una lettura superficiale potrebbe sembrare contraddittorio tutto ciò. Perché? Perché si potrebbe dire, ma se i beni sono destinati in universale, destinazione universale dei beni, come si può dare la proprietà privata? Sembrerebbe una contraddizione. In realtà questa contraddizione non solo non c'è, ma addirittura si potrebbe dire che senza la proprietà privata è impossibile la destinazione universale dei beni. Per capire questo bisogna fare riferimento alla rivelazione biblica e in modo particolare al progetto di Dio creatore sull'uomo, quindi al libro della Genesi. Nel libro della Genesi noi leggiamo che Dio ha creato l'uomo e ha affidato all'uomo tutte le realtà materiali, quindi la terra, i vegetali, gli animali, eccetera. E questo affidare da parte di Dio all'uomo delle realtà materiali passa attraverso il comando, diciamo così, la missione che Dio affida all'uomo di dominare. Dio dice all'uomo, tu dominerai la terra, soggiogherai la terra. Ebbene, questo concetto di dominio è proprio ciò che esprime l'idea della proprietas. Noi sappiamo che sinonimo nel diritto romano, ma anche in tutto poi il diritto medievale e anche nella dottrina sociale della Chiesa 8-novecentesca, sinonimo di proprietà è dominium, quindi dominio è sinonimo di proprietà. Quindi chi è il proprietario? È colui che domina una certa realtà materiale. Quindi tra dominium e proprietà si dà una sostanziale sinonimia. Quindi Dio dà all'uomo il compito di dominare la terra. La terra è tutto ciò che la terra contiene, quindi le risorse materiali. Questo dominio dell'uomo sulle realtà materiali come si esercita? Si esercita attraverso il lavoro, cioè ovviamente intendo, quando parlo di lavoro non intendo il lavoro contrattualizzato solamente. Il lavoro contrattualizzato è una fattispecie di lavoro, ma lavoro è qualunque attività che l'uomo esercita al di fuori di sé, avente per oggetto delle realtà appunto materiali. Quindi qualunque lavoro, qualunque attività che l'uomo faccia al di fuori di sé, quindi sulle piante, sugli animali, sui materiali, sui minerali, sulle realtà inanimate, su quello che si vuole, è un lavoro, che sia o no contrattualizzato. Quindi il dominio dell'uomo sulle realtà create si dà attraverso il lavoro, cioè attraverso questo esercizio da parte dell'uomo della sua intelligenza, della sua volontà libera e delle sue capacità poietiche, cioè delle sue capacità operative sulla materia, che propriamente si chiama lavoro. Bene, siccome il lavoro, cioè questa attività che consente all'uomo di realizzare il dominio sulla realtà materiale, è rimesso alla libertà della persona, cioè l'essere umano può scegliere se lavorare o non lavorare, fare questo o fare quel lavoro. Voi già capite che la destinazione universale dei beni passa attraverso poi la concreta determinazione della singola persona che fa o non fa questo atto di dominio, cioè questo atto di lavoro, di azione sulla realtà materiale. Allora, cosa si intende per destinazione universale dei beni? Si intende che Dio, creando il mondo, lo ha destinato, quindi destinazione, lo ha destinato al genere umano nella sua totalità, cioè Dio non ha creato il mondo per Tizio, Caio o Sempronio, ma lo ha creato per l'essere umano in quanto tale. Quindi chi è il destinatario della creazione materiale? L'uomo nella sua universalità. Bene. Questa però destinazione universale si concreta, cioè diventa dominio, cioè proprietà reale, cioè effettiva su dei beni, attraverso il lavoro. Quindi il lavoro è il titolo legittimante la proprietà. Quindi l'uomo, applicando la propria intelligenza, la propria volontà libera, le proprie capacità poetiche, sulla realtà esterna a lui, acquisisce un dominio su quella realtà e quindi ne diventa il proprietario. Possiamo fare un esempio concreto. Se degli esseri umani si trovano in una località priva di altri abitanti, cioè una località desertica, disabitata, di nessuno, e questi uomini iniziano a dissodare la terra, ararla, fertilizzarla, incanalare le acque, bonificare, fare tutte queste opere, attraverso questa azione che loro esercitano su quella realtà cade sotto il loro dominio e quindi diventa loro proprietà. Quindi vedete che la destinazione universale dei beni e la proprietà si può specificare privata, ma non sarebbe quasi neanche necessario, perché la proprietà è sempre di qualcuno, quindi la proprietà, non sono in contrasto tra di loro, ma sono anzi, potremmo dire, uno richiama l'altro e si spiegano assieme. Allora, la dottrina sociale classica dice proprio che il diritto di proprietà è un diritto naturale. Perché? Perché riposa sulla giustizia, su una giustizia non stabilita dagli uomini. Infatti è di giustizia che il frutto del lavoro appartenga a chi ha lavorato. Questo lo capisce, chiunque. Se io ho dissodato un campo, l'ho arato, l'ho fertilizzato, l'ho recintato, l'ho eccetera, eccetera, il dominio su quel campo spetta a me che ho fatto questo lavoro e non a chi quel lavoro non lo ha fatto. Quindi è il lavoro che dà il diritto ai frutti di quel lavoro alla persona stessa che ha lavorato. Quindi, dottrina sociale classica è il lavoro a costituire titolo di legittimità della proprietà. Quindi già vedete c'è un legame molto forte tra lavoro e proprietà. Bene. Qual è lo scopo della proprietà? Cioè la dottrina sociale della Chiesa si è anche dedicata a definire, a comprendere quali sono gli scopi della proprietà, cioè perché Dio ha dato all'uomo questo compito di dominare, cioè di esercitare un dominio e quindi un possesso e quindi possedere i beni materiali. Perché attraverso il dominio sui beni materiali l'uomo è in grado di divenire provvidenza a se stesso. Cosa vuol dire? Ovviamente provvidenza a se stesso non vuol dire escludere la provvidenza divina, anzi vuol dire collaborare con la provvidenza divina attraverso i talenti e i doni ricevuti da Dio. Quindi l'essere umano, attraverso il dominio che esercita sui beni materiali, è in grado di procurarsi il cibo, i vestiti, di riscaldarsi, di avere un alloggio, di provvedere ai bisogni suoi, della sua famiglia e diciamo estesamente anche di altri esseri umani. Quindi la proprietà privata è finalizzata a che l'uomo possa essere provvidenza a se stesso, cioè provvedere a se stesso, ma in modo specifico non a se stesso individualmente considerato. Questo è un tipico errore liberale. Per il pensiero cattolico la proprietà è sempre finalizzata al bene della famiglia. Perché? Perché l'economia è finalizzata alla famiglia. Quindi l'essere umano possiede i beni e questo possesso dei beni è finalizzato a, diciamo, il bene materiale, il benessere materiale della famiglia. Quindi garantire all'uomo la possibilità di mantenere dignitosamente sé, la propria moglie, i propri figli, le proprie famiglie. Ovviamente questo nella sua estrema sintesi e radice, estesamente si può dire che la proprietà privata poi riguarda tutte le relazioni umane, perché tutti i rapporti, le interconnessioni umane, che siano lavorative, commerciali o altro, in qualche modo implicano la proprietà privata. C'è da dire anche che la proprietà privata non è solamente questo, ma assume anche dei valori ulteriori. Perché? Perché la proprietà privata lega l'uomo, ad esempio, a un territorio, a un luogo fisico. La proprietà privata lega una certa attività economica, una certa realtà a una famiglia, quindi in qualche modo fissa i legami tra un certo numero di persone, una famiglia, una stirpe, un gruppo umano, eccetera, a un luogo, a una professione, a una certa realtà che possa essere, non so, della terra o una casa o eccetera, eccetera. Quindi la proprietà privata ha anche una fortissima componente identitaria, cioè serve a stabilizzare, a fissare in qualche modo la identità di una famiglia, di una collettività umana. Questo è importantissimo tenerlo presente. E si potrebbero fare anche altre molte, molte considerazioni. Per esempio, un altro aspetto fondamentale della proprietà privata è che consente all'uomo, di essere responsabile di sé. Perché? Perché nel momento in cui io ho dei beni materiali, una casa, della terra, un'azienda, qualunque cosa, che ricadono sotto il mio dominio, ovviamente questo mio dominio è mia responsabilità, cioè sono io che ne avrò i benefici se l'avrò gestito bene, o sarò io che ne avrò i malefici, cioè gli elementi negativi, se lo avrò gestito male. Quindi la proprietà privata dà all'uomo la responsabilità circa la gestione dei beni materiali. Questo consente all'uomo di esercitare sulla realtà materiale la propria intelligenza e la propria volontà libera, perché senza la proprietà l'uomo sarebbe come le bestie, cioè le bestie cosa fanno? Mangiano quando hanno fame, bevono quando hanno sete, ma non esercitano una azione, potremmo dire così, plasmante la realtà, cioè le bestie non organizzano la realtà attorno a loro, semplicemente ricercano ciò di cui hanno necessità. Se hanno necessità di bere, cercano l'acqua, se hanno necessità di cibo, cercano il cibo e così via. L'essere umano invece, attraverso la proprietà, istituisce un rapporto tra sé e il bene materiale, e questo rapporto tra sé e il bene materiale consente all'uomo di plasmare la realtà attorno a sé, il bene materiale, e di modificarlo, quindi di imprimere sulla realtà materiale la propria intelligenza e la propria volontà libera. Pensiamo, per esempio, anche qui per fare degli esempi storici, a come è stata trasformata l'Europa dall'azione del monachesimo. L'Europa, che con la caduta dell'impero romano si era sostanzialmente inselvatichita, cioè noi sappiamo che l'Europa nella tarda antichità e nell'alto medioevo era prevalentemente occupata dalle selve, dai boschi, salvo piccole aree coltivate, ebbene, attraverso l'azione dei monaci, benedettini, ma insomma di tutte le filiazioni seguenti, ha visto nei secoli trasformato radicalmente il proprio territorio attraverso quelle opere di bonifiche, irrigimentazione delle acque, dissodamento dei terreni, terrazzamento delle colline e delle pendici dei monti. Quindi l'immagine che abbiamo noi oggi dell'Europa, quella cioè per intenderci quei campi coltivati con i canali che portano l'acqua, con le colline terrazzate, con i vigneti, con gli oliveti, eccetera. Questa immagine di Europa è frutto dell'azione, del lavoro dei monaci e di chi poi ha imparato da loro, cioè anche di chi monaco non era, ma ha imparato dai monaci, su la terra prima inselvatichita. Quindi questo ci fa capire quanto è importante questa azione plasmatrice sulla realtà materiale. Ma questo è possibile solamente se tra gli uomini e i beni materiali c'è un vincolo stabile, perché se io sono oggi qui, domani da un'altra parte, oggi mangio una mela presa da una parte, domani mangio, un grappolo d'uva preso da un'altra parte, e la mia azione sarà appunto come quella delle bestie che si procurano il cibo, solo quando hanno fame, ma non sarà un'azione plasmatrice della realtà, cioè non si imprimerà una immagine della propria volontà, della propria intelligenza sulla realtà materiale. Quindi vedete, ancora una volta, la proprietà è fondamentale per quella azione civilizzatrice che si imprime anche sulla materia. Bene, se questa è proprio a grandi linee, ma si potrebbe parlare per ore, ma a grandi linee quella che è la visione classica, la visione tradizionale, la visione cattolica sulla proprietà privata, tutto questo oggi viene messo in discussione. Come vi dicevo, non con la violenza esplicita del socialcomunismo, anche se in diverse parti del mondo ancora c'è la violenza socialcomunista, e nel rapporto noi anche ne parliamo. Per esempio, si fanno i casi anche degli espropri violenti, delle ruberie legalizzate, eccetera. Però l'elemento più pericoloso, più insidioso, non è questo, quello della violenza esplicita, ma è quello di uno svuotamento della proprietà privata. Perché? Perché noi oggi viviamo in una epoca, dico noi in Occidente, diciamo società liberal-democratiche, in cui sostanzialmente tutto ciò che è stabilità, tutto ciò che è ordine, tutto ciò che è vincolo, tutto ciò che fissa un legame tra gli uomini, eccetera, viene considerato negativamente, cioè viene considerato come un ostacolo alla piena realizzazione di quella libertà liberal radicale che è la cifra dei nostri tempi e dell'ideologia dominante. Quindi anche la proprietà privata, essendo appunto un vincolo, qualcosa che dà stabilità, che fissa le cose, che le in qualche modo le cristallizza, cioè stabilisce un legame, stabilisce un confine tra ciò che è mio e ciò che non è tuo, ciò che è tuo, tra una famiglia e un bene, eccetera, eccetera, anche la proprietà privata viene vista come un ostacolo al progresso. E difatti tutti voi avrete senz'altro in mente la frase divenuta ormai celebre e profetizzata, tra virgolette, per il 2030, non possiederai nulla e sarai felice. Ora, questa frase inquietante, cosa sta a dire? Sta a dire che il modello di società che si vuole costruire e che stanno costruendo, perché chi ha pronunciato questa frase non è uno che passa per strada, ma stiamo parlando del World Economic Forum, poi fatta propria anche dall'Unione Europea, poi ripresa anche da agenzie ONU, quindi stiamo parlando di un progetto ai massimi livelli. Ebbene, questo progetto, cioè non possiederai nulla e sarai felice, cosa vuole intendere? Vuole intendere un modello di società in cui gli individui, e sottolineo la parola individui, cioè non c'è più spazio in questo progetto distopico di società per le famiglie, le aggregazioni sociali, i vincoli di parentela, di sangue, di vicinato, eccetera, ma sono gli individui. Quindi gli individui devono essere sciolti da qualunque legame, devono essere cioè delle monadi, per dirla leibnizianamente, e quindi sciolti da ogni legame, compreso quello con i beni materiali, cioè con la propria casa, con la propria automobile, con il proprio terreno, con la propria, eccetera, con la propria azienda, eccetera. Quindi ci deve essere un estremo individualismo e uno svincolare l'individuo da qualunque legame stabilizzante, da qualunque vincolo. Questo perché? Ad esempio per consentire la massima mobilità possibile, cioè gli individui devono essere sempre disponibili a essere in movimento, quindi non ci devono essere radici. Uno deve vivere un mese a Milano, il mese dopo a Londra, poi deve andare a Parigi, poi andrà a New York, poi andrà, non so, a Tokyo, poi torna a Milano, poi va da un'altra parte, eccetera. Cioè ci deve essere una estrema fluidità. Fluidità nei movimenti, e poi qui si potrebbero aprire altri capitoli su altri tipi di fluidità, ma non è il tema di oggi. Quindi la proprietà è un ostacolo, ad esempio la proprietà della casa. Noi sappiamo che ad esempio per l'Unione Europea, ma non solo per l'Unione Europea, anche per tante altre istituzioni sovranazionali, la proprietà della casa è un qualcosa di negativo, non di positivo. Tutti noi siamo abituati a considerarlo positivo, cioè un padre di famiglia quando riesce ad avere la proprietà della casa è contento perché sa che quella è casa sua, che ci può allevare i suoi figli, che insomma è tranquillo, sicuro, eccetera. Ebbene, la proprietà della casa invece è vista molto negativamente dall'Unione Europea e da certi altri ambienti. Perché? Perché la proprietà della casa lega una persona, ma più in generale una famiglia, quindi un insieme di persone, ha un luogo. Chi è proprietario della casa è legato a quel luogo, abita in quel luogo, fa crescere i figli in quel luogo, difficilmente si sposta, perché per spostarsi dovrebbe vendere la casa, e così via. Quindi, ad esempio, la proprietà della casa è qualcosa che ostacola il progetto globalista, il progetto, diciamo, liberal radicale, così come la ereditarietà dei beni. Perché? Perché chiaramente la ereditarietà dei beni lega ancora di più, perché non lega solamente una persona, la sua famiglia, a un luogo, ad esempio dove hanno la casa, ma lega addirittura più generazioni, perché chiaramente se una casa, un terreno, un'azienda si trasmettono di padre in figlio, chiaramente questo vincolo tra una famiglia e dei beni non dura semplicemente la vita di una persona, ma dura una, due, tre, quattro, cinque generazioni. Quindi ovviamente il vincolo della proprietà privata è ormai vissuto come un ostacolo al progresso nella direzione appunto global radicale o global liberal, eccetera. Cosa intendono fare questi signori? Questi signori non intendono espropriarci con il mitra o non so con cosa, ma intendono svuotare la proprietà dall'interno, cioè intendono intanto ridurre sempre più lo spazio di libertà della proprietà privata. Ed ecco perché nel titolo proprietà privata e libertà, perché la proprietà è anche legata al tema della libertà. Ovviamente la libertà rettamente intesa, non la libertà anarchica o liberal radicale, ma la libertà intesa rettamente. Ebbene, quindi svuotare gli spazi di libertà legati alla proprietà. Pensiamo solamente, anche qui per fare degli esempi, a come oggi un proprietario, cioè come vi dicevo prima, considerando proprietà come sinonimo di dominium, quindi un proprietario è un dominus, cioè un signore, un dominatore, ecco. Ebbene, considerate quanto oggi un dominus, che in teoria dovrebbe essere il signore dei propri beni, cioè il dominatore dei propri beni, oggi lo sia poco. Perché? Pensiamo ad esempio alla casa. Nelle età passate, il proprietario di una casa sostanzialmente governava la propria casa lui, cioè era il proprietario a farsi carico della buona gestione della propria casa e a fare le scelte che riteneva più opportune. Oggi pensate a quanti vincoli gravano sulla proprietà della casa, vincoli di natura edilizia, di natura ecologica, di natura amministrativa, di natura eccetera eccetera. Quindi in realtà il proprietario è sempre meno proprietario, anche se il titolo di proprietà privata non è stato abolito, ma il proprietario è sempre meno proprietario. Perché? Perché la sua capacità di dominio sul bene è sempre più ridotta, quindi ha sempre meno spazio per esercitare la propria signoria su quel bene. Questo vale per la casa, ma si potrebbero fare esempi relativi a 100.000 altre cose. Poi c'è il tema della tassazione, perché anche qui si dice la proprietà privata non è stata abolita. È vero, cioè noi, diciamo, nei paesi liberal-democratici non c'è stata l'abolizione della proprietà privata. Ma se la pressione fiscale, come ad esempio in Italia, supera il 50%, si può stimare intorno al 60%, beh, tra tasse dirette, indirette, imposte, cose varie, voi capite bene che è un sostanziale esproprio. Perché? Perché vuol dire che più della metà di ciò che il mio lavoro produce, cioè di ciò che io con la mia intelligenza, le mie capacità, la mia libertà realizzo, più della metà non è mio, cioè l'ho prodotto io, ma non è più mio. E se a questo aggiungiamo poi anche la tassazione non solo su ciò che io produco con il mio lavoro, ma su ciò che io ho già prodotto, su cui ho già pagato le tasse e che ho in qualche modo risparmiato, quindi le tassazioni sugli immobili, le tassazioni sui conti bancari, eccetera, eccetera, voi capite bene che la proprietà privata, pur non essendo negata, è di fatto aggredita. Perché io, stante il principio che dicevamo, il frutto del lavoro per giustizia spetta a chi ha lavorato. Ebbene, se io lavoro, ma più della metà di ciò che ho prodotto se lo prende qualcun altro, in questo caso lo Stato, capite bene che i conti non tornano. Ovviamente qui si potrebbe aprire un lungo capitolo sulla tassazione, ma non è l'argomento di oggi. Solo per cenni dico che la tassazione certamente, ci deve essere. Nel senso che l'autorità politica ha diritto a chiedere ai propri cittadini una contribuzione, anche perché l'autorità politica ha bisogno della contribuzione dei cittadini per funzionare, per svolgere le proprie funzioni, ma questa contribuzione deve avere dei criteri, cioè deve essere finalizzata al fine proprio dell'autorità politica, deve essere proporzionata, eccetera, eccetera. ovviamente una tassazione così esosa è chiaramente fuori proporzione, fuori giustizia, eccetera. Una tassazione giusta, come era nelle società tradizionali, potrebbe essere intorno al 10%. Ecco, una tassazione intorno al 10% può essere ragionevole, perché uno guadagna 100 e dà 10, o guadagna 10 e dà 1, all'autorità politica per le funzioni proprie dell'autorità politica. Ma quando l'autorità politica non chiede il 10%, ma chiede il 50, il 60%, siamo veramente di fronte ad un attacco diretto alla proprietà. Bene. Ultima considerazione, poi magari ritorniamo su alcuni punti. Il diritto alla proprietà privata, o la proprietà, che dir si voglia, è di diritto naturale, quindi non può essere cancellato, non può essere manomesso dallo Stato, eccetera, o da altre entità politiche o giuridiche. Si pone però la questione dell'uso della proprietà. Questa è una tradizionale distinzione tra possesso e uso, tra diritto e uso. Distinzione che viene ad esempio sviluppata da Leone XIII. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il diritto alla proprietà viene sostanzialmente dal lavoro, cioè, come vi dicevo, l'uomo esercitando la propria libertà, intelligenza, capacità poietica, eccetera, sulla realtà materiale, ne assume il dominio. Ovviamente questo dominio, acquisito con il lavoro, può essere anche trasferito attraverso la compravendita, attraverso la cessione, la donazione, attraverso l'ereditarietà. Quindi anche la compravendita, la donazione, l'ereditarietà, eccetera, sono titoli legittimi di proprietà. Però a monte, cioè ab origine, ci sta sempre il lavoro, cioè ci sta sempre una azione trasformatrice sulla realtà materiale. Bene. Questo riguarda il diritto, cioè il diritto alla proprietà. Però non dice ancora l'uso, cioè come gli uomini debbono usare della proprietà. Questo è un altro capitolo, e anche questo molto interessante. Perché? Perché qui si lega tutto all'insegnamento tradizionale della Chiesa circa, ad esempio, i doveri di carità, circa le virtù della parsimonia, le virtù della generosità, la virtù della magnificenza, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che il proprietario, che quindi ha legittimamente diritto al dominio su certi beni, una casa, un terreno, un'azienda, degli immobili, eccetera, eccetera, ebbene, questo suo diritto, che nessuno gli può toccare, cioè nessuno lo può estromettere dal suo diritto di proprietà, ma lui è tenuto ad usarlo, quindi l'uso della proprietà, secondo dei criteri etici, cioè secondo un principio morale. E quali sono questi criteri etici? Beh, prima di tutto dicevamo il corrispondere alla finalità della proprietà, e la finalità della proprietà è appunto l'essere provvidenza a sé, per sé, la propria famiglia, i propri cari, quindi la proprietà deve essere messa a frutto a vantaggio della famiglia, a vantaggio, diciamo, di ciò che è necessario. Ma tutto ciò che eccede, cioè quello che non è necessario a garantire una vita dignitosa, onesta, eccetera, eccetera, a sé e alla propria famiglia, diciamo, ai propri cari, deve essere a sua volta impiegato secondo dei criteri. E questi criteri quali sono? Beh, sono anche qui molto tradizionali, molto classici, cioè i beni che eccedono l'uso per sé, per la propria famiglia, debbono essere utilizzati o a vantaggio dei poveri, quindi possono essere a vantaggio delle persone bisognose, di opere di carità, eccetera, oppure possono essere utilizzati a, diciamo, gloria di Dio. Pensiamo a tutto quello che è il mecenatismo religioso: finanziare una chiesa, finanziare un convento, finanziare un santuario, fare realizzare delle opere di arte sacra, finanziare le attività di culto, eccetera, eccetera, quindi a gloria di Dio. Possono essere utilizzati per opere di utilità pubblica. Pensiamo anche qui oggi quanto siamo lontani da questo, mentre nel passato era normale che le persone abbienti finanziassero la realizzazione di opere pubbliche. Pensiamo a quante non so, biblioteche, quanti musei, quante, anche strade, ponti, acquedotti sono stati realizzati con i finanziamenti, con i soldi dei privati, cioè con i soldi di qualche benestante, di qualche benefattore. Quindi, e questo corrisponderebbe alla virtù della magnificenza. Quindi una persona ricca può dire io destino parte del mio superfluo per realizzare, non so, una biblioteca, per realizzare un ponte, per realizzare una casa di cura, un rifugio per i barboni, eccetera, eccetera. Bene. Ma, e qui è spunto interessante, oltre a queste possibilità, cioè destinarlo ai poveri, destinarlo alle opere di religione, destinarlo alle opere pubbliche, c'è una possibilità che anche questa è stata così travisata. Pio XI, nella quadragesimo anno, enciclica fondamentale, cosa dice? Dice che se un proprietario ha appunto del superfluo, cioè oltre, dopo aver pensato a sé e alla propria famiglia, gli avanza ancora, questo superfluo può essere legittimamente utilizzato per finanziare nuove attività economiche, purché queste attività economiche siano ovviamente oneste, cioè siano attività moralmente oneste, e generino posti di lavoro, nuovo benessere. Questo perché? Perché chiaramente attraverso l'investimento in nuova attività economica, questo va a beneficio di altre persone, di chi viene assunto, di chi lavora, di chi beneficia di queste attività. Quindi il proprietario non è, come dire, no, non è invitato dalla Chiesa solamente a gestire i propri beni secondo appunto i criteri della parsimonia, della generosità, eccetera, ma è invitato anche a investire, cioè a far crescere l'economia, ma farla crescere non nel senso speculativo del fare i soldi con i soldi, ma nel senso di utilizzare il proprio surplus per generare nuova attività economica, cioè generare sostanzialmente nuovi posti di lavoro, una crescita delle attività produttive, eccetera, eccetera. Questo è molto interessante perché fa capire come nell'uso della proprietà privata ci sia una profonda valenza etica e sociale, cioè il proprietario è responsabile dell'uso dei propri beni anche sotto questa dimensione, cioè deve utilizzare i propri beni, ovviamente superato quello che serve per sé e la sua famiglia, a vantaggio dei poveri, della gloria di Dio, cioè della Chiesa, delle opere di religione, dell'utilità pubblica e della crescita economica, quindi dello sviluppo economico. Questo, ad esempio, ci fa capire come la Chiesa, la dottrina tradizionale della Chiesa, sia tutt'altro che ostile all'investimento, diciamo all'imprenditoria. Anzi, la incentiva e la vantaggia, cioè la Chiesa benedice il mettere a frutto i beni materiali per far crescere le attività produttive, le attività economiche. Quello che la Chiesa disapprova, ovviamente, nell'uso della proprietà privata è ovviamente l'uso egoistico, l'uso, diciamo, sciocco, narcisistico, così edonista, eccetera, e la speculazione, cioè l'idea di fare denaro senza il lavoro, senza produrre nulla. Quindi l'idea che si possa fare denaro con il denaro, senza che ci sia un investimento in un'attività produttiva. Ecco, questo la Chiesa lo ha sempre condannato e continua a condannarlo. E anche qui vedete quanta distanza c'è con il mondo d'oggi. Il mondo d'oggi è basato sulla speculazione, è basato sull'idea di produrre denaro senza bisogno di lavorare, senza bisogno di produrre nulla di concreto, di reale. E questo è agli antipodi. Allora si capisce ancora una volta perché ci sia tanta ostilità nei confronti e della proprietà privata e più in generale della dottrina sociale della Chiesa. Il 14° rapporto dell'Osservatorio ha voluto essere un contributo a tutti, anzi il mio invito è ad acquistarlo, lo si può acquistare scrivendo all'osservatorio oppure anche ordinandolo su internet, è edito dall'editore Cantagalli, e costa 16 euro, sono insomma un bel numero di pagine, quindi insomma non è un prezzo eccessivo perché sono 248 pagine di saggi molto ricchi. C'è ad esempio anche un saggio del cardinale Müller, c'è un saggio dell'arcivescovo Crepaldi e poi insomma ci sono tante firme autorevoli, il direttore Fontana, il direttore Cascioli, il professor Battisti, il professor Cristini, insomma ci sono tanti, tanti autori prestigiosi. Il mio invito è ad acquistarlo anche per avere una lettura della realtà su questo particolare aspetto, la proprietà privata, che è quello della dottrina cattolica e non quello del pensiero liberal dominante. Ecco, insomma, noi dobbiamo riscoprire i tesori della dottrina sociale della Chiesa e non lasciarci invece condizionare il pensiero da quella che è la cultura egemone, che di cattolico ha ormai poco o nulla, anzi molte volte il suo contrasto. Ultima battuta per precisare il titolo, qua dice contro lo sharing globalista. Perché? Perché il progetto che si sta delineando è quello di sostituire la proprietà con lo sharing, cioè la presa in prestito, la condivisione. Che detta così potrebbe sembrare anche una cosa bella, dice, ah beh, prendo a prestito, non devo pagare, non devo comprare le cose, le uso quando mi servono, le condividiamo. Ma questo cosa comporta? Come vi dicevo prima, comporta innanzitutto una perdita delle radici, del vincolo, perché se io non ho una casa di proprietà, ma la prendo a prestito quando mi serve, beh, vivrò un mese qua, due mesi là, tre mesi là, perché? Perché non sarà mia la casa, ma non saranno miei neanche i mobili, non saranno mie le stoviglie, non sarà mia l'automobile, sarà tutto preso in prestito, quindi sarà tutto fluttuante, tutto fluido. E poi resta l'interrogativo grande, perché se tutto è preso a prestito, tutto è condiviso, questo tutto di chi è? Chi lo gestisce? Chi lo controlla? Capite bene che la proprietà privata è anche uno spazio di libertà, come vi dicevo, perché la proprietà consente al proprietario di esercitare su quei beni la sua intelligenza, la sua volontà libera. Ma se io non possiedo più nulla e tutto è di qualcun altro, che sia lo Stato, che sia una multinazionale, che sia un ente sovranazionale, eccetera, sarà questo qualcuno a decidere come, dove si fanno le queste, cosa si deve fare, cosa si deve avere o non avere, eccetera, eccetera. Quindi sostituire la proprietà con lo sharing, con la condivisione, con il prendere a prestito, significa annullare quello spazio di responsabilità, di autonomia, di libertà che garantisce alle persone, alle famiglie, eccetera, di decidere della propria abitazione, dei propri abiti, del proprio tempo libero, della propria vita, del proprio sostanzialmente di tutto quello che uno poi fa nella giornata. Quindi veramente ci troviamo di fronte a uno scenario inquietante, e proprio perché è inquietante siamo chiamati a rendercene consapevoli, cioè a conoscerlo, a conoscere però la dottrina cattolica vera per poter contrastare questo progetto inquietante e avere cioè le categorie classiche, cattoliche, tradizionali della dottrina sociale per sapere anche offrire una risposta alternativa a questo progetto appunto della liberal globalizzazione in stile radical, insomma. Ecco, io spero di avere detto insomma un po' di cose, non tutto, perché insomma in poco tempo non si riesce a dire tutto, ma avervi delineato un quadro il più chiaro possibile, il più comprensibile possibile, e il mio invito nuovamente è quello ad acquistare il 14° rapporto edito da Cantagalli, realizzato dall'Osservatorio Internazionale Vantuan, e anche a scoprire l'osservatorio. L'osservatorio ha un proprio sito internet, ha un proprio canale YouTube, pubblica un proprio bollettino cartaceo trimestrale, quindi il mio invito è a scoprire, approfondire, a conoscere la dottrina sociale della Chiesa. Grazie.